Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. Il nostro cammino dell'Avvento oggi c'è anche la memoria di San Giovanni Damasceno. È bene ricordare questo santo che ci porta anche oggi a pensare al Medio Oriente, alla Siria. Era figlio di Yahya ibn Mansur, già questo ci dice dove siamo. Poi noi, naturalmente, parlando italiano, abbiamo trasformato in San Giovanni Damasceno. Poi diventa monaco, a 40 anni abbandona la carriera, suo padre era il numero due, il gran visir, era del califfo, e diventa monaco nella laura di San Saba, poi viene ordinato sacerdote, ha scritto moltissimo. Ecco, lo ricordiamo pensando a quei luoghi, a quelle chiese e a quelle terre.
Dalla lettera di San Giuda, i versetti dall'8 al 13. Ugualmente anche costoro, indotti dai loro sogni, contaminano il proprio corpo, disprezzano il Signore e insultano gli angeli. Quando l'arcangelo Michele, in contrasto con il diavolo, discuteva per avere il corpo di Mosè, non osò accusarlo con parole offensive, ma disse: «Ti condanni il Signore». Costoro invece, mentre insultano tutto ciò che ignorano, si corrompono poi in quelle cose che, come animali irragionevoli, conoscono per mezzo dei sensi. Guai a loro, perché si sono messi sulla strada di Caino e per guadagno si sono lasciati andare alle seduzioni di Balaam e si sono perduti nella ribellione di Core. Essi sono la vergogna dei vostri banchetti, perché mangiano con voi senza ritegno, pensando solo a nutrire se stessi. Sono nuvole senza pioggia, portate via dai venti, o alberi di fine stagione senza frutto, morti due volte, sradicati. Sono onde selvagge del mare che schiumano la loro sporcizia. Sono astri erranti ai quali è riservata l'oscurità delle tenebre eterne. Parola di Dio.
Mi sembra che dopo l'accenno che troviamo al versetto 4, ad alcuni, così dice, che cambiano la grazia in pudicizia, abbiamo anche nel brano, nei versetti di oggi, un altro accenno al versetto 12, quando si parla dei banchetti, dei vostri banchetti, quindi fanno parte, non solo fanno parte del gruppo, della comunità, ecco, qui sembra, ma partecipano, voglio dire, sono alcune persone che qui però sono bollate in modo molto forte e che tuttavia, io noto questo, fanno parte e forse sono anche, probabilmente, non sono così sicuro, ma anche dei capi, pascolano se stessi. Non so se si possa dedurre qualche cosa da questo. È un eco di Ezechiele 34, dove si parla dei capi. I pastori non dovrebbero pascolare il gregge, dice Ezechiele, e invece pascolano se stessi. Qui è un eco, però da qui a dedurre, naturalmente, se siano in una posizione, ma l'impressione è in quella direzione, perché sono da essi bisogna guardarsi, dal loro insegnamento, diciamo, oltre che dal loro esempio, l'impressione che siano persone significative, importanti o con un ruolo. Ecco, comunque era solo per introdurre il nostro dialogo su questi versetti. A voi la parola.
Intanto chiedo scusa, ma non trovo pascolano se stessi. Che versetto è?
Dove? Qui?
Qua, sì.
Il 12, no? Versetto 12.
Ah, pensando solo a nutrire. Sì, pensando solo a nutrire se stessi.
Non avevo preso. No, il testo dice pascolano se
grazie,
stessi.
Grazie.
Pascolano se stessi.
Ecco, questa traduzione più puntuale mette qualche dubbio in più a quello che volevo dire, cioè il richiamo che poi anche la Bibbia di Gerusalemme riporta a Prima Corinti 11, cioè appunto al voi non avete le vostre case per mangiare, qualcuno mangia e qualcuno ha fame. E se questo parallelo è legittimo, qua ai peccati, all'immoralità di cui già abbiamo fatto cenno ieri, all'immoralità sessuale, si aggiunge la mancanza di carità, siano capi o siano normali. Siano fratelli all'interno della Chiesa, sono persone che non agiscono con carità e pensano solo a se stessi.
Essendo ritiro e in più ritiro grande, non si ha neanche la scusa di dire ho avuto poco tempo per starci sopra, soprattutto questa pericope di mezzo, diciamo, è forse la più difficile, perché descrive, allude a cose che, di cui in gran parte, cioè noi sappiamo solo da questi versetti, quindi bisogna cercare di comprendere di chi si parla e che cosa sono questi errori, indovinando un po' da questi versetti come quale può essere l'errore, quindi ricavarne anche per noi, insomma, un insegnamento. I tre esempi della scrittura, che poi ci si può aggiungere anche Sodoma e Gomorra, io le poche cose che sono riuscita a ricavare sono queste. Caino significa il sangue, e il sangue per invidia, violenza causata dall'invidia. Poi Balaam e sete di lucro, lo dice esplicitamente, ma c'è anche con Balaam anche forse quell'allusione alle deviazioni morali,
sì.
Perché c'è il testo in cui insomma
sì, sì.
Balaam c'entra anche con questo, non è solo l'oracolo contro Israele per sete di lucro. E poi
Numeri 31,
esatto,
mi pare.
Si riprende,
cioè non c'è solo il Balaam dei capitoli 22, 23, 24, ma poi c'è un seguito,
c'è un
che lo presenta in modo negativo.
C'è un'idolatria legata a un'immoralità.
Darebbe un consiglio, sacra. Poi viene ucciso anche.
E il terzo è la ribellione di Core, anche qui sembra che faccia pensare a persone che hanno una certa autorità, quindi perché la ribellione di Core fu anche una ribellione contro l'autorità istituita dal Signore. E comunque quello che fa impressione è intanto che gli esempi della scrittura sono portati come normativi, tranquillamente normativi per la Chiesa, ecco, per Caino si capisce, ma anche esempi così meno conosciuti, più particolari, ovviamente sono normativi per questa, per l'Assemblea di Cristo. E poi l'altro esempio, quello di Michele, che non osa neanche condannare il Satana. Questo si riferisce a dei testi che noi non conosciamo, comunque, almeno che io non conosco.
Il testamento divino di Mosè, di Mosè.
L'assunzione di Mosè, però io non l'ho mai letto questo testo, l'assunzione di Mosè, però mi ha colpito questa cosa, costoro invece bestemmiano tutto ciò che ignorano, tutto ciò che essi, cioè ragionano solo su ciò che si può sperimentare, in particolare con la, attraverso i sensi, e quindi questa è un'altra indicazione, insomma.
A me sembrava appunto che oltre all'immoralità di cui si diceva soprattutto ieri, ma che è saltata fuori anche oggi, appunto, ci fosse anche quest'altra nota molto, molto marcata, appunto quello quando dice che insultano gli esseri gloriosi, così al versetto 8. Al 9 mi sembra che faccia quasi una parentesi, no? Mostrando come invece l'arcangelo Michele addirittura lui si dimostri invece diverso, proprio addirittura contro in contesa col diavolo, quindi in un punto massimo, no, invece si mostri umile, mi viene da dire, insomma. E poi il versetto 10 riprende l'invettiva mostrando che invece questi, dice, bestemmiano tutto ciò che ignorano, e poi ritorna sull'immoralità. Tutto ciò che essi conoscono per mezzo dei sensi, come animali senza ragione, serve a loro rovina. Cioè mi sembra che i punti siano soprattutto due, appunto l'immoralità e questa presunzione di credere, di sapere, di conoscere quello che invece non sanno. E quindi mi sembra, solo per capire, cercare di un po' di inquadrare la cosa, mi sembra che i binari siano questi due. E allora, così, stamattina leggendo Isaia, c'erano vari punti, sono a Isaia 5, leggo solo due versetti, dice: guai a coloro che chiamano bene il male, male il bene, che cambiano le tenebre in luce, la luce in tenebre, che cambiano l'amaro in dolce, il dolce in amaro, e poi dice: guai a coloro che si credono sapienti e si reputano intelligenti. Che mi sembrava ci potesse stare, ecco, vicino a questo testo, anche perché forse qui c'è un'agnosi, non so, mi sembra che questa sia, non si sa, ma insomma, questo riuscire a sapere cose un po' alte, ecco, per noi.
Ma anche a me sembrava che fosse molto emergente questo aspetto di superbia, di autosicurezza, di disprezzo. Ecco, questa parola mi aveva molto colpito: disprezzano la signoria e bestemmiano le glorie. Quindi c'è un aspetto, nello stesso senso, leggendo Isaia stamattina mi aveva un po' confermato in questo. Anche Sant'Ignazio nei suoi scritti parla di questi problemi e sottolinea questo aspetto. Dice, da un lato dice: astenetevi da ogni pascolo estraneo che l'eresia, quelli che mescolano Gesù Cristo a se stessi cercando di apparire degno di fede, è come se dessero un veleno mortale con vino e miele. Guardatevi da questi tali, sarà così per voi se non vi gonfiate. Ecco, anche anche lui sottolinea questo aspetto. E poi un altro passo dice: fuggite i rami parassiti che producono frutto mortifero, che se uno ne gusta subito muore. Questi non sono piantagione del Padre. Se lo fossero, apparirebbero rami della croce e il loro frutto sarebbe incorruttibile. E mi sembrava che anche qui riprendesse un po' l'ultima parte dei versetti di oggi, questa sterilità, ecco, nubi senza acqua, alberi senza frutto, cioè questa situazione di superbia da un lato, di dissolutezza dall'altro, portano a questa situazione di sterilità e di manifestazione solo di sporcizia e di attesa di giudizio. Poi appunto è molto forte quest'ultimo versetto, dice che sono custoditi per le tenebre, mentre la lettera iniziava dicendo che gli eletti, i chiamati, sono custoditi per Cristo Gesù.
Chiara mi ha un po' preceduto, perché io pensavo a questi alberi senza frutto, che probabilmente ci saranno sempre, però sono sterili, perché non, dice il chicco, se il chicco caduto in terra non muore, non produce frutto. E questi qua sono sterili e anche destinati a non fare luce, a essere nel buio.
E quello che pensavo adesso, stavo pensando mentre ascoltavo e rileggendo, la difficoltà principale non riguarda solo il riferimento a testi che noi non conosciamo tanto, ecco, o addirittura i problemi che questo riferimento pone, perché qui si parla per esempio di Arcangelo Michele che discute con il Satan, con il diavolo, sul corpo di Mosè. Si parla di questo come di testi autoritativi, è successo così, mentre noi non li abbiamo nella Bibbia gran parte di queste cose. Ci sono esempi che abbiamo anche nella scrittura, non è così sempre anche lì facile, perché a volte capire in che senso Caino è un esempio per questi. La difficoltà anche lì sta probabilmente in interpretazioni, perché nella Bibbia si parla di Caino, ma probabilmente l'autore ha in mente interpretazioni e sviluppi di questa figura che gli consente di riferirsi a Caino in questo modo. Vediamo degli esempi concreti in questo con Balaam. Balaam ha avuto uno sviluppo doppio, insomma, è stimato da un lato, ma c'è una linea che interpreta Balaam in modo molto negativo. Comunque, mi pare che non sia questo neanche, diciamo, il problema principale in questi testi, come lo sento io. La difficoltà principale è che non sono testi oggettivi. Qui non abbiamo una presentazione di quel che pensavano questi tali. Anzi, dal fatto che l'autore li denigra in questo modo, perché guardate il versetto 13, è interessantissimo, bellissimo, ma non è che non si possa dedurre nulla, sono tutte immagini, sono alberi senza frutto, sono instabili, sono espressioni che servono. Io penso che è un testo pastorale, cioè bisogna tenere la gente lontano dall'ammirazione, perché lui parla malissimo, ma proprio perché ne parla malissimo in questo modo, io penso che invece siano persone che non si presentano assolutamente, forse sono persone estremamente spirituali, però con una loro dottrina particolare. Quindi su questo mi pare, cioè, questo è un carattere che volevo segnalare, come lo sento io, un carattere di questi testi, E noi non possiamo prendere come la descrizione oggettiva di queste persone, e questo ci fa una difficoltà. Sono espressioni che li vogliono togliere, dirle: guardate che questi qui è gentaglia, non dovete lasciarvi attrarre. Questo vuol dire che erano capaci di una grande attrazione, perché se fosse esattamente come dice lui non ci sarebbe problema. È lui che lo dice, e questo ci rende anche più difficile capire esattamente cosa pensavano, perché probabilmente l'autore non ha l'intenzione di descrivere questo, è presupposto questo, ha intenzione di distogliere da loro questo. E quindi mi pare, ecco, poi quello che diceva Nietzsche e anche altri è interessante indubbiamente. Ecco, per esempio il versetto 8 aggiunge qualche cosa, è vero che il versetto 8 dice, mi pare che dica tre cose. Una è contaminano la carne, la traduzione mi sembra che dica il loro corpo, già questo è un po' diverso, però può anche darsi che sia giusto, non lo so, può darsi che voglia dir così. Ecco, comunque sarebbe sempre un riferimento a un aspetto che poi viene ripreso ancora, cioè sono gente sensuale, sono gente, si presentano come spirituali, ma in realtà, ecco. Poi c'è l'altro aspetto che sottolineava anche Anita prima, disprezzano, lì mi pare che traduca il Signore, la traduzione, e avrei qualche dubbio che si parli del Signore qui, però posso sbagliare. Mi pare che la traduzione della CEI dica disprezzano il Signore con la S maiuscola, Kyriotita. Io direi disprezzano le signorie, vicino all'altra espressione che segue, offendono, perché la bestemmia qui vuol dire l'offesa, non è la bestemmia, blasfemia in greco può voler dire l'offesa, non è detto che sia sempre, diciamo, l'offesa a Dio, l'offesa, offendono le glorie, dice. E l'impressione è che si parli degli angeli, o si parla delle potenze superiori, soprattutto perché dopo fa l'esempio di Michele rispetto al Satana, e lì si parla di angeli, e anche Michele ebbe rispetto del Satana. Questo a noi può fare un po' problema, perché questo vuol dire ebbe rispetto. Non era solo umile Michele, da voi l'avete detto che era umile, qui lui, sembra a me che lui vuol dire che Michele ebbe rispetto del Satana e disse il Signore ti condanni, ti giudichi. Non si mise lui, c'è anche l'umiltà, ma c'è il rispetto. Dico questo perché? Perché l'accusa sembra essere quella che queste persone non hanno rispetto degli angeli, delle potenze. Non sappiamo però perché, e questo è il punto. Lui lo presenta in modo molto negativo. Può darsi che siano persone che ritengono che non bisogna tenere conto delle potenze celesti, può darsi che siano persone che ritengono di essere in una posizione superiore, proprio perché redenti, eccetera, non lo so. Questo è un punto interrogativo, ecco, molto interessante, ma però mi sembra che qui ci sia l'accusa, l'autore li denigra, ecco, sembra a me questo, per distogliere dal loro fascino, dalla loro dottrina e dalla loro capacità di insegnare, di attrarre la gente, cioè la comunità. Però è certo che fa pensare, perché da certi particolari, come dicevamo all'inizio, sono persone diciamo del gruppo, ecco, perché partecipano ai vostri banchetti. Quindi, vabbè, finiamo qui. Mi sembra che il parallelo interessante portato da Barbara, però forse è un po' diverso in Prima Corinti. Prima Corinti mi sembra un po' più facile ricostruire il contesto. Prima Corinti è il fatto che c'è la distinzione fra ricchi e poveri, cioè che è normale, cioè anche nella comunità di Corinto, nel banchetto, si riproducono quello che la gente ritiene assolutamente normale, ritenevano, cioè la distinzione sociale. C'è una tavola per i ricchi e una tavola per i poveri. Così si faceva, no? Quindi che questo si riproduca dentro, Paolo dice mangiate a casa vostra, non è interessato qui alla giustizia sociale, è interessato, ovviamente anche lui interessa alla giustizia sociale, ma è interessato che nella Chiesa, nell'Assemblea, non si riproducano queste differenze, per cui il ricco è onorato e l'altro è disprezzato.